la puntata numero 90 di TN Radio, il podcast di Toro News. Siamo qui a parlare principalmente di Sassuolo Torino, perché anche se personalmente a me sembra passata una vita, era venerdì scorso che il Torino riusciva a espugnare il Maffei Stadium, la prima vittoria contro il Sassuolo della vita di Juric. È una prima volta di tante cose, ad esempio, è la prima volta da parecchio tempo che questo Torino mi faceva stare bene una volta andato a dormire, e però è una partita che è soltanto il primo passo verso una lunga rincorsa che dovrà essere quantomeno quella di un campionato tranquillo, però qualche indicazione da questo Sassuolo Torino finalmente è arrivato dove si fermava la Salernitana, la partita contro la Salernitana, quella contro il Sassuolo. Ci ha detto qualcosa in più? Io sono Nikhil Jha, qui con me c'è Gualtiero La Sala. Ciao Gualti. Ciao
Ciao Nick, ciao a tutti quanti quelli che ci seguono.
a tutti, ciao a chi è in video in diretta in questo momento su Twitch, su YouTube, ciao anche chi ci ascolta poi con più calma su Spotify, su Apple Podcast, insomma su tutte le piattaforme di podcast in solo audio. Non ascoltateci con troppa calma perché giovedì si torna in campo. È stato fortunato il Torino, diciamo, non so se lo ricordo, non ricordo se l'ho già detto la scorsa puntata, ad avere comunque sì un'infrasettimanale, per un'infrasettimanale in cui si gioca il venerdì, il giovedì e poi il lunedì successivo, quindi molto dilatato, c'è possibilità di preparare bene la partita, principalmente quella a cui bisogna pensare adesso contro la Lazio.
Sì, allora il Toro è stato fortunato, l'avevamo già detto la scorsa volta perché il sorteggio ha detto così, anche perché noi giochiamo contro la Lazio che ha giocato in Coppa e per quello che giochiamo giovedì. Poi in realtà non mi spiego perché lunedì col Venezia, ma credo per il nostro posticipo a questo punto del giovedì. Noi giochiamo di lunedì. Però cioè, nel complesso sì, fortunati abbastanza. Per quanto riguarda la partita col Sassuolo, l'abbiamo vista, spero l'abbiamo vista tutti. A me è piaciuta moltissimo come partita, soprattutto a livello di intensità. È stata una partita veramente divertente. L'avevo scritto anche su Twitter che dopo 25 minuti non avevo mai visto una partita del Toro negli ultimi 2 anni così viva, così accesa. Mi hanno ricordato un Torino-Roma 3-1 che nel primo tempo, finito 0-0, avevamo fatto bene, però comunque con tutta quella intensità dovevamo tornare secondo me un po' più indietro al Toro di Mazzarri, quello che batteva il Milan, quello che batteva l'Atalanta, secondo il mio parere. E quindi mi sono, oltre che divertito, anche compiaciuto della prestazione dei ragazzi di Juric. Cioè, per me è stata una bellissima partita, dominata dal primo minuto, con qualche rischio per carità, ma era pur sempre il Sassuolo. Però delle indicazioni veramente molto molto positive.
Assolutamente, la partita non è stata dominata tanto dal punto di vista del palleggio, del possesso. La palla ce l'ha spesso avuta il Sassuolo, ma il Torino l'ha dominata dal punto di vista psicologico, mentale, degli spazi. A parte qualche sbavatura, che dici tu, c'è stato il palo di Frattesi nel primo tempo, l'occasione su cui è risultato decisivo Milinkovic-Savic sul finale, ma in realtà nel mezzo, tutte le occasioni sono state appannaggio del Torino sostanzialmente. E il Sassuolo non è riuscito a esprimersi, aveva il pallone, ma fondamentalmente non sapeva che farne. E dire che il Sassuolo, quando si tratta di attaccare, ha qualità da, non da prima della classe, però ha tantissimi giocatori molto giovani, futuribili, interessanti. Juricic, Boga, Raspadori, poi è entrato Scamacca, che infatti si è subito fatto vedere. Insomma, è una squadra che dalla cintola in su ha delle grandi qualità. E il Torino ha dimostrato, secondo me, finalmente qualche qualità anche lui. Ha dimostrato quanto fosse importante iniettare nuova linfa in questa squadra, sia in termini di entusiasmo sia in termini tecnici. Perché se contro la Salernitana avevamo visto una buona partita di Zima e gli altri acquisti, a parte il gol di Pobega, si erano rimasti un po' nella penombra anche per un minutaggio ridotto, contro il Sassuolo sono saliti in cattedra sia Brecalo principalmente, direi, sia Praet, e poi è arrivato anche il gol di Piazza.
Sì, questo è in assoluto vero. Cioè, se contro la Salernitana ci eravamo detti un po', c'era questo sintomo, no? Di dire calma, cioè abbiamo battuto comunque una squadra che anche adesso comunque è rimasta a 0 punti, che è appena salita dalla zona retrocessione, cioè è in zona retrocessione ed è appena salita dalla Serie B. C'era questa sensazione di
No,
dire
sembra una
ok,
squadra che non da, cioè poi non ha fatto
non da
mercato da
Serie A.
Serie A.
Esatto, non ha fatto un mercato alla Serie A e non sembra adatta alla Serie A per il momento,
Ricordiamo
poi
che
non si sa mai.
se non riesce a vendere la società entro, se mi sembra, a fine dicembre, la Salernitana non potrà più giocare in Serie A, quindi rischia di non essere davvero una
Esatto,
squadra di Serie A.
esattamente, cioè è anche un po' assurda la questione,
E
però
intanto scusami,
è arrivato
salutiamo
Federico
anche
Bosio.
Federico Bosio. Ciao.
Buonasera a tutti,
Ciao
scusate
Fede.
il ritardo.
No, figura, no, io quello che stavo dicendo appunto che si predicava calma dopo la Salernitana, però effettivamente il messaggio che è arrivato dal Mapei Stadium è stato quello di una qualità ritrovata da parte del Toro. Tu hai detto principalmente Brecalo e un po' meno Praet, però io in realtà sono del parere opposto, nel senso che cioè,
Io
per me sono
ho
stati
detto quello
fenomenali.
che tu hai scritto in scaletta, quindi non prendo alcuna responsabilità. Tu hai scritto
Ok.
Brecalo e Bright, io ho detto
Brecalo
no.
è vero, sì, no, è vero, però io per esempio ho visto un pochino più brillante dal punto di vista del gioco, solo da quel punto di vista, Praet, che nel senso ha legato finalmente ha legato le due fasi in una maniera legittima, ok? Io ho visto una bellissima partita sulla tre quarti e non vedevo una bella partita sulla tre quarti da anni, questo veramente forse da una decina d'anni, forse era il Kadduri. Con tutte le riserve del caso, che legava un pochino meglio le due fasi. Ho visto un Praet che secondo me è ovviamente è fondamentale in questo Toro e ovviamente si è rotto. Ovvio. Quando mai, no? Però comunque, nonostante questo, la qualità ha fatto la differenza. Non che il Sassuolo non ce l'avesse, ma il Sassuolo
Anzi.
non è riuscito ad esprimerla perché la partita difensiva del Toro è stata, dal mio punto di vista, perfetta. Ho avuto paura quando al tredicesimo Bremer si è fatto ammonire su Raspadori. Ho detto: qua diventa tosta. Perché Raspadori era già lì che era molto frizzante, no? Lì che scalpitava. Pensavo che desse molti più grattacapi al Torino. E invece Bremer è riuscito a contenerlo, sia lui che Gigi che Rodriguez sono riusciti a contenere la fase offensiva in maniera impeccabile.
È vero, confermo. Comunque Praet è più, a me piace, è piaciuto molto Praet, però rispetto agli altri è più abituato, soprattutto rispetto a Brecalo, al campionato italiano e nasce anche come giocatore più arretrato rispetto a loro che sono in realtà degli esterni. Brecalo può fare trequartista, abbiamo visto che lo fa anche bene, però di base se lo metti esterno alto va bene, Pratt non tanto. È proprio un giocatore lì in mezzo che ti fa bene tutto. A me sono piaciuti molto tutti e due. Forse un po' più di sostanza, Pratt. Comunque.
Brecalo ci ha messo una frizzantezza che però secondo me
Sì.
potrebbe in quelle famose partite bloccate, quei Torino-Spezia in cui la squadra avversaria è 9 e tu non riesci in nessun modo a passare, Brecalo potrebbe darti quel friccicorio, quelle palle frizzanti che fanno
Occhio,
casino di più alla difesa.
occhio.
Non è un'arma
No,
contundente.
comunque abbiamo detto settimana scorsa di Piazza che era un po' deludente, ma al di là di colui che ha deciso la partita, secondo me, se fossero integri, perché come ha detto Gualti, Pratt si è già rotto, cioè
E piazza un affaticamento.
Brecalo Pratt copia titolare, cioè tanta
Assolutamente.
roba.
Io Verdi non lo voglio più
No, vabbè,
vedere.
Verdi.
Vabbè,
Lasciamo
però
perdere.
perché vi toglietevi questo rancore da adesso? Io
Vabbè,
sono
sono due
felice.
partite che vinciamo. Io non posso togliermi tutte le score di 2 anni così in un
E ti
attimo.
sembra poco?
E non prendiamo
No,
neanche
no, no, no,
gol.
per carità. Benedetti Dio che sono arrivate queste due partite, però le scorie ce le ho ancora.
Milinkovic para anche.
Mi sono perso l'ultima volta che abbiamo fatto due vittorie consecutive. Non ho letto
L'ultima
statistiche.
volta che abbiamo fatto su 2 vittorie consecutive, in realtà è successo neanche troppo tempo fa, ma invece ho fatto un calcolo di quando sono arrivate 3 vittorie consecutive, perché così,
15
per prevedere,
18.
no, io per prevedere ho detto, ma chissà
E
quando abbiamo fatto
scudetto
3
allora.
vittorie. No, era con Mazzarri che facemmo contro
Certo.
Atalanta,
E chi
Frosinone
se no?
e,
Ma
non mi ricordo,
contro chi
3 vittorie consecutive.
poteva essere, scusa.
Lo so, infatti, grande Mazzarri che ha anche fermato la Lazio in casa della Lazio, che è anche il nostro avversario, tra l'altro.
Comunque, prova convincente, come dicevate, anche a livello difensivo, cioè come reparto difensivo, ma anche come meccanismi difensivi. L'unica problematica perplessità che mi rimane è che comunque anche l'altra sera, la prima volta che Sassuolo ha messo il naso fuori dalla metà campo, ha preso palo. Poi non ha fatto niente per un'altra mezz'ora, la seconda volta che è venuto fuori, Gigi ha sbagliato di nuovo. Poi per fortuna stavolta Djuricic aveva i capelli in fuorigioco, però se no c'era l'1-0 del Sassuolo perché Gigi non sale con la linea. Che al di là di quell'episodio ha fatto un'ottima partita, sia lui che Rodriguez.
Anche
però
i complimenti di Djuric.
Sì, ma infatti
Gigi è l'unico che ha determinate caratteristiche per
fisiche, più fisiche, sì,
vederlo sul centrodestra.
Ma infatti ti dico, guardi la partita, dici, si vede il lavoro di Djuric anche su Gigi, sta giocando bene, però mi sembra ancora, speriamo che sia un giocatore che non ti dà quella totale sicurezza per i 90 minuti, perché comunque nell'episodio decisivo lui può andare in bolla.
Ma magari, anch'io lo spero, però forse dato che la mano di Djuric si vede già, e che si veda già dopo 4 partite, per me è un mezzo miracolo. E secondo me, andando avanti nel tempo, e anche grazie ai risultati positivi, perché questo non dobbiamo comunque metterlo in secondo piano, se si continua ad avere risultati positivi è ovvio che il morale salga e gli errori diminuiscano, perché comunque i giocatori cominciano a credere molto di più in se stessi e quindi ovviamente di conseguenza gli errori ci saranno, per carità, ma sempre meno. Quindi io mi auguro che la trasformazione di Gigi sia appunto nel senso, appunto, ripronunciando Mazzarri, come quando era con Mazzarri, era un giocatore molto affidabile, che per carità quella volta, quelle due volte, poteva anche averti quella lacuna, quel buco, però di norma era molto molto affidabile. Quindi io ho rivisto un po' quel giocatore lì e sono stato in realtà più sorpreso da parte di Rodriguez, che aveva un cliente scomodissimo come Berardi, che l'ha sofferto in nazionale in una maniera quasi imbarazzante, cioè l'abbiamo visto in Italia-Svizzera, ha veramente sofferto.
E agli europei.
Sì, agli europei e anche nelle qualificazioni, cioè in due partite era un incubo. Eppure l'ha tenuto benissimo, perché Berardi, che io mi ricordi, non ha fatto niente, cioè non è mai riuscito a rientrare sul sinistro per tirare, non ha mai creato quella difficoltà che tra le altre cose si era vista anche negli scorsi anni, nei vari Sassuolo-Torino finiti 1-1, era Berardi che faceva un po' quello che voleva, bravissimo. E invece con Rodriguez è rimasto un po' lì.
Sì, Rodriguez è uno dei giocatori maggiormente rilanciati da Djuric. Ovviamente andiamoci cauti, però in queste prime partite sembra proprio essere così. Ma perché, come dicevamo, come abbiamo sempre detto, di base Rodriguez non è che da un giorno all'altro si sia dimenticato come si gioca. Il piede l'ha sempre avuto, ha fatto comunque una carriera notevole. Non è che all'improvviso, è impazzito. Si vede che aveva bisogno del sistema giusto, dell'ambiente giusto, non lo so. Quando è arrivato Rodriguez, comunque è arrivato tra le critiche. È stato messo terzino nella difesa 4 e poi provato sulla fascia a 5, che è ovvio che non ce la può più fare. Lì dietro può funzionare. Anzi, mi sembra che un titolare abbastanza indiscusso per Djuric.
Sì.
Non so quanti siano ad averne giocate 4. Lui, Milinkovic-Savic, Bremer probabilmente,
Bremer.
Sanabria forse,
Lukic può darsi.
No, perché la prima c'era Belotti.
La prima c'era Belotti da titolare.
Forse però giocavano però insieme Belotti e Sanabria.
Sì, giocavano insieme. La prima Singo. Singo. Comunque.
Ok, tutti, tanto scherzavo, però...
no. Altra allora, cosa che...
Sta costruendo il suo undice tipo Djuric, in cui però, oltre alla qualità, si accosta della quantità. E quella rosa profonda, che anche io in prima persona alla fine del mercato avevo un po' criticato, in realtà si sta mostrando un vantaggio. È vero che la rosa profonda non è dovuta da Mandragora, che può entrare al posto di Praet, o da Ansaldi, che può entrare al posto di Alaina, ma è dovuta a... ci sono comunque delle cose che non funzionano, ci sono comunque dei giocatori che sembrano in esubero, però il Torino ha tante soluzioni e l'ha visto, perché il gol è stato formato dal triangolo Ansaldi-Mandragora-Piazza, se non ricordo male, che sono giusto. Tre subentrati, quindi la profondità unita alla possibilità di effettuare cinque cambi nel corso della partita sta dando tante soluzioni a Juric, che sembra in grado di giocarsela bene.
Sì, sta dando delle possibilità a Juric, da, appunto, come dicevi tu, dal punto di vista della quantità, nel senso che ha un bel gruppo grande su cui lavorare, ma soprattutto lì subentra di nuovo il discorso della qualità, perché comunque quando tu togli giocatori come Pratt, o comunque togli giocatori diciamo importanti, no, dalla rosa, e riesci a mettere Ansaldi o la Aina, no, al posto di la Aina, o Piazza al posto di Brecalo, cioè sono dei cambi qualitativi che non abbassano la qualità del gioco. E infatti, cioè, avere il lusso in questo Torino qua di tenere fuori Mandragora, che è arrivato a gennaio e sembrava davvero che gli avessero piantato i chiodi in mezzo al campo perché non doveva mai più levarsi da lì, perché effettivamente se lo meritava, ha fatto delle partite incredibili ed è stato fondamentale anche per la salvezza dell'anno scorso, cioè Juric ha il lusso di poterlo tenere fuori, perché può mettere un po' Bega, che ha fatto benissimo, ha fatto un partitone secondo me in mezzo al campo, ha recuperato una quantità di palloni industriali, cioè è stato veramente molto molto bravo, però appunto levi Pobega e metti Mandragora, e chiaro, la qualità Mandragora ce l'ha, oltre che per l'assist a Piazza, ha fatto due conclusioni molto molto pericolose, cioè verso Consigli è andato vicino a far gol, quindi è anche una questione di mentalità, quello dicevo, il gruppo che ha unito Juric, cioè tu entri da subentrato, potresti considerarti semi-escluso, invece no, entri con due attributi grossi così e decidi la partita.
Tu hai citato Mandragora, il Torino è andato più volte vicino in realtà a segnare e ce l'ha fatta soltanto all'83esimo, quando ormai io personalmente la mia testa mi ero già rassegnato allo 0-0, se non alla beffa finale. Secondo voi è un punto di cui preoccuparsi? Questo Torino potrebbe peccare di mancanza del cosiddetto cinismo? Oppure sono cose che capitano? Bisogna dire che ci sono state tante situazioni sfortunate, perché due volte Sanabria è stato respinto sulla linea, due pali.
Sì, no, secondo me è un aspetto su cui Juric sta lavorando, è uno degli aspetti su cui sta lavorando, perché benissimo che giochi come hai giocato col Sassuolo, benissimo che crei così tanto, fisiologicamente non sempre riuscirei a fare così, per tanti fattori, per qualità dell'avversario, perché una giornata no, perché non ti vengono le cose, e perché la squadra avversaria è chiusa, quindi devi essere più cinico e più lucido sotto porta, ma non tanto nella partita contro il Sassuolo. Cioè, non prenderei tanto come esempio quella, perché come hai detto tu, comunque c'è stata anche tanta sfortuna, hai preso due pali salvataggi sulle linee, però il Toro ha sprecato anche nel primo tempo con la Salernitana, ha sprecato tantissimo con l'Atalanta, quindi è proprio un aspetto su cui deve lavorare. No, con la Fiorentina ha sprecato niente, ha fatto un tiro. Però io volevo, tra l'altro, prima porre in luce un altro aspetto, che però mi si ricollega al discorso che avete fatto della rosa lunga. In quattro giornate il Torino ha segnato 7 gol, e tutti e 7 con 7 giocatori diversi. Quindi questo è
meglio
un sinonimo,
fatto solo l'Inter.
È un sinonimo di questa rosa profonda, comunque qualitativa. Non è che esce qualcuno e entra uno che non può essere bravo quanto lui, mettiamola così. Non c'è un punto. È vero che Belotti ha giocato una partita e mezzo, però non c'è quel punto di riferimento unico finora che dici giocano tutti per lui, e bene o male, poi se fa 40 gol benissimo, però segna lui. Cioè, qua sembra che comunque le occasioni per segnare ce l'abbiano abbastanza tutti.
Sì, sì, era quello appunto che dicevo del gruppo, che è forse uno dei punti di forza. Per quanto riguarda invece il gol che è arrivato un po' troppo tardi, penso appunto, cioè io voglio attribuire questa cosa un po' alla sfortuna in realtà, più che all'imprecisione. ma perché appunto non credo che sia quasi mai capitato che il Toro colpisse due pali, che venisse respinto due volte davanti alla porta, cioè proprio sulla linea di porta. Cioè, io questa volta lo imputo ancora alla sfortuna. Poi se dovesse ricapitare come situazione, evidentemente sì, ci sarebbe un problema da risolvere, però al momento io penso che sia stata un po' di sfiga, ecco.
L'ottavo giocatore, speriamo possa essere Belotti, cioè se qualcuno se lo vuole mettere, se vuole mettere in mezzo va benissimo. A un certo punto speriamo che appunto sui tabellino marcatori ricominci ad arrivare il gallo.
Ma lui ha già segnato.
Belotti è stato il primo con l'Atalanta.
Ah, è stato suo il gol con l'Atalanta. Scusate, mi ho confuso con Verdi, giustamente.
Come hai fatto a confonderlo col Verdi?
Scusa. Questo è ingeneroso per il Gallo, e spero che il Gallo non ascolti questo podcast. Perché...
Gallo, in quanto capitano, spera che ognuno dei suoi compagni sia amato dai tifosi quanto da lui.
Comunque, no. Sì, speriamo che rientri in fretta, quello volevi dire.
Quello volevo dire, sì, volevo portare il discorso su Belotti e l'ho fatto nel modo meno professionale possibile.
Ma speriamo che rientri in fretta, sì. In realtà posso dirti, ma che si prenda il suo tempo, ma sai perché? Perché voglio che rientri veramente in perfette condizioni fisiche, perché non c'è adesso non sento quella fretta che sentivo quando Belotti, per esempio, era stato infortunato con Mihajlovic, sentivo una fretta addosso, nel senso voglio rivedere il mio attaccante.
Esatto,
adesso,
quello è l'esempio di una squadra in cui segna lui.
In cui segnava solo lui e portava avanti la baracca. Adesso, visto che ci sono state già due partite e mezzo in cui Belotti non c'è stato, ti dico, il Toro può farcela, può sopravvivere anche senza Belotti e anche abbastanza bene. Quindi Belotti, per me, tornerà, ma deve tornare perfettamente in condizioni fisiche e a quel punto può essere veramente il surplus, no? Può essere il di più che serve a questo Torino per diventare obiettivamente una squadra devastante. Perché se al posto di Sanabria, che ha fatto comunque secondo me delle partite ottime, nonostante non abbia segnato contro il Sassuolo, per me ha fatto una partita ottima, di movimento, poi con le occasioni create, ha fatto una partita ottima, ma con Belotti, secondo me, ragazzi, cioè, il livello si alza di brutto.
Non so se si alza di brutto, però sicuramente con Juric io mi vedo Belotti che migliora ulteriormente le capacità che aveva già mostrato in parte nello scorso anno, quelle di playmaking, oltre a quelle di pura finalizzazione, perché abbiamo visto che questa è una squadra che porta al tiro Piazza, che porta al tiro Lukic, perché non può essere un caso che due volte in due partite Lukic si ritrova solo davanti al portiere avversario in ripartenza. Cioè una squadra con dei meccanismi studiati, collaudati, e in cui l'attaccante non deve fare solo l'attaccante. Ecco, se Belotti riesce a ritornare ai suoi livelli nel gioco di sponda, quindi sulle palle alte o in generale anche al limite dell'area, e soprattutto riesce ad aggiungere e dare continuità a quegli sprazzi che abbiamo visto la scorsa stagione, mi viene in mente l'assist per Zaza contro il Benevento, ma a tantissimi altri momenti in cui Belotti ha dimostrato una qualità tecnica, dell'ultimo passaggio fenomenale, a quel punto Juric potrebbe farsi andare bene anche l'avere un 9 a cui lui non è abituato, perché quello è un 9 che sta andando verso il 10. Ovviamente non completerà mai questa transizione, perché resta un giocatore molto fisico, comunque con delle lacune sul primo controllo, eccetera. Però ha delle qualità che secondo me si possono integrare bene nel Torino che Juric ha in mente.
Sì, anche, e magari il gioco di Juric lo facilita anche dall'altra parte, perché finalmente non è più un attaccante costretto a andare a centrocampo a recuperare il pallone, smistare il pallone, correre in attacco, sperare di riceverlo, essere lucido e fare gol, cosa che gli è stata rimproverata tante volte, però se non fosse tornato il pallone non l'avremmo recuperato mai. Invece, appunto, se la squadra ha i meccanismi che funzionano, lui non dico che debba stare piantato in area di rigore, perché tanto non ce l'ha nelle corde, non lo farà mai, però magari deve fare 20 metri anziché 50, e magari è più lucido e magari gioca più di sponda e il meccanismo si fluidifica e funziona.
Sì, la qualità che ha dietro effettivamente forse non ce l'ha mai avuta. Io ricordo gli Aice e Iago Falche che avevano una qualità molto molto alta, ma potenzialmente Brecalo e Pryce potrebbero essere anche più indicati per fornirgli più palloni, ecco, secondo me. Quindi legando così bene le due fasi, io il lancio che ha fatto Brecalo per Lukic, credo che, cioè, oltre ad essere stato da applausi, perché io mi sono alzato in piedi appena fatto quel lancio lì, mi sono alzato in piedi perché è stato bellissimo, no? E pensavo che quello fosse già un gol fatto, visto Lukic lanciato in porta, ho detto, ha segnato la scorsa volta, segna pure adesso. Io quel lancio lì, se lo dovessero fare a Belotti, 9 su 10 fa gol.
Sì. Sì, ma la questione appunto è anche che gli Aic e Iago Falche, che erano dei compagni d'attacco di assoluto livello, e infatti Belotti ha fatto quasi 30 gol quell'anno, davano i palloni a Belotti. In questo Toro può anche essere Belotti che dà i palloni a Prete e Brecalo.
Sì. Sì, vero. È impressionante.
Comunque Belotti contro la Lazio non ci sarà, immagino che continueremo a vedere Sanabria, perché sì, anche Zaza continua a rimanere out. La Lazio, che era partita bene, è vero, con due partite più morbide come Empoli e Spezia, però contro prima il Milan e poi il Cagliari di Mazzarri, ne è arrivato Mazzarri, ha dimostrato di non avere ancora, di non essere ancora completamente in mano a Sarri, e quindi forse un avversario abbordabile mi sembra troppo, però con cui il Torino può pensare di fare il risultato.
Sì, la scorsa puntata, vi avevo detto che del trittico in arrivo la Lazio ovviamente era quella che mi preoccupava di più del Sassuolo, e non è facile per niente, non è un avversario abbordabile, soprattutto perché centrocampo e attacco sono micidiali veramente. Però sembra non aver ancora assimilato appieno i meccanismi difensivi di Sarri, al di là dei punti raccolti nelle ultime due partite, se proprio i gol presi, la Lazio ha lasciato dei buchi abbastanza da matita blu, come si dice, in difesa. Quindi una squadra aggressiva, una squadra votata all'attacco e alla profondità come il Torino che Juric sta plasmando, sicuramente non arriverà alla conclusione al limite dell'area con la facilità con cui è arrivato a Reggio Emilia, però può impensierire la Lazio, sempre sottolineando il fatto che se quelli ripartono, cioè da centrocampo e attacco ne hanno 5 su 6, o se mettiamo anche Lucas Leiva 6 su 6, che ti possono inventare la giocata da un momento all'altro, quindi.
Sì, sono d'accordo, ho visto giocare la Lazio, perché ho Joao Pedro al Fantacalcio, quindi ho visto Lazio-Cagliari, e soprattutto sono d'accordo con te Fede, soprattutto sul secondo gol che hanno subito, quello di Keita Balde, in cui Joao Pedro ha fatto l'assist, c'era un buco in mezzo all'area veramente gigantesco, quindi sì, sono d'accordo, il Toro può approfittare di queste piccole difficoltà che sta avendo la Lazio, non credo che alla fine dei conti si riuscirà a vincere, la dico proprio così, secondo me quella potrebbe essere una bella partita da pareggio, ecco, un bell'1-1 che però ti consolida un po', ti porta a 7 punti e ti dà delle convinzioni in più, però appunto riuscire a battere la Lazio comunque resta, non dico proibitivo, però molto molto difficile, cioè battere la Lazio ti metterebbe secondo me su un altro livello, ecco, lo dico apertamente già prima, cioè battere la Lazio ti metterebbe su un altro livello proprio a livello di campionato, ecco, dico io, non so se siete d'accordo, se riesci a battere la Lazio dopo aver battuto il Sassuolo, la parte sinistra della classifica diventa un obiettivo, la parte sinistra, non l'Europa.
Secondo me c'è da stare molto calmi, anche se batti la Lazio c'è da stare molto calmi.
Però è un messaggio al campionato.
È un messaggio, però... Cioè, poi per carità, battiamo la Lazio, sono contentissimo, e più in alto arriviamo... Cioè, sì, battiamo la Lazio, appunto alla Champions, però... No. Stiamo calmi perché...
No, non era per la Champions, era per dire cioè, che la parte sinistra della classifica poteva diventare veramente un obiettivo, punto.
Batti la Lazio, secondo me, tra l'altro, si inizia ad apparecchiare lo scenario per un derby in cui ti prendono a bastonate, in cui tu arrivi bello convinto, bello carico, qualche punto sopra la Juve, e poi finisci a ceffoni, perché poi tanto quel derby lo sappiamo che finirà a ceffoni.
Prima vittoria in campionato della Juve.
Della Juve, esatto, sì, come nel 2015-2016, che la Juve si riprese dopo il derby e vinse il campionato. Classico, un grandissimo classico, ma intramontabile.
Non vedo alternative.
Penso che la Juve vincerà una delle prossime due, anche se adesso non conosco il calendario, ma se la Juve
adesso te lo dico.
Delle prossime due partite inizia a diventare preoccupante.
Ah sì, ma poi c'è il derby.
Alla Spezia e la Sampdoria.
Ah, Spezia e Sampdoria.
Sampdoria. Già un po' più complessa, la Spezia sì, che dovrebbe Spezia, essere una formalità.
La Spezia è ostico, eh. Occhio.
Oddio. Non hai detto.
No, vabbè. Però... cioè, sì, se batti la Lazio, il... La parte sinistra della classifica può diventare un obiettivo, sì. Però comunque presto, ma tanto, cioè, secondo me lo è già... In parte lo è già un obiettivo.
Il Torino c'è dentro in questo momento, la parte sinistra, e non so da quanto non succedesse, francamente, perché sicuramente mai l'anno scorso, direi, dal prima dello sfacelo combinato Sampdoria, scusatemi, Atalanta-Lecce.
Mm-mm. Sì, ma quando è stato esonerato Mazzarri eravamo nella parte sinistra della classifica.
Appunto.
Poi quel campionato è finito in maniera disastrosa, però quando è stato esonerato lui eravamo ancora ma tra l'altro a non troppi punti dal sesto settimo posto, però eravamo in netta picchiata, però eravamo ancora lì. Comunque secondo me l'obiettivo l'obiettivo, almeno di questo primo anno di Juric, nelle intenzioni di Juric, della società, è più che altro quello di veramente ricostruire, ridare un'identità, ridare una decenza alla società, ridare un gioco, una credibilità. Se poi arrivi ottavo o arrivi dodicesimo, non gli cambia più di tanto. Se dimostri di avere un'identità, di valorizzare i giocatori, di avere un'idea che poi nei prossimi campionati, perché Juric ha un triennale se non sbaglio, puoi puntellare l'organico, crescere, fare meglio, però creare una base da cui ripartire. Questa secondo me è la filosofia generale. Poi se arrivi settimo, ottavo, benissimo.
La parte sinistra della classifica può essere definita come un obiettivo, nel senso non ci sono bonus correlati o altri discorsi del genere, anche perché non conta nulla, perché sotto l'ottavo posto non salti neanche un turno di Coppa Italia, quindi davvero non conta nulla, però a parte qualche decina di migliaia di euro, che insomma
non fanno mai male,
non fanno mai male, però insomma per una squadra di calcio hanno un altro valore di quelli che avrebbero per me in questo momento e anche nei momenti futuri, però sì, direi decimo, che poi se arrivi dodicesimo, come diceva Fede, va bene uguale, però più o meno è quella lì, la dimensione a cui vuole arrivare il Torino in questo primo tempo.
Sì, secondo me sì, ma anche per
questo un primo anno, scusatemi.
Salvammo la carriera di Allegri per la seconda volta, esatto. Sì, secondo me anche perché oggettivamente sì, adesso la Juve ha due punti, per carità, però se guardi lo scenario del campionato finito, secondo me ci sono le prime sette squadre sono inarrivabili, cioè c'è un gap enorme tra le prime sette e l'ottava, che secondo me è la Fiorentina e che comunque vedo decisamente più forte di tutte le restanti.
Beh, secondo me la Fiorentina non è così lontana però da quelle sopra.
Secondo me la Fiorentina è più forte del Toro, l'organico della Fiorentina.
No, io dico di quelle sopra, infatti, e non di quelle
Ok, sì. Comunque, diciamo, facendo rientrare la Fiorentina nelle prime otto, secondo me, poi da sotto la Fiorentina alle altre c'è un grosso gap. Quindi se tu fai un ottimo campionato, secondo me puoi arrivare nono. Sempre ripetendo che se arriviamo sesti vado in piazza a festeggiare, però secondo me più di nono è veramente difficile per i valori, più che per i valori tuoi che sembrano star emergendo e sembrano essere buoni, portare buoni auspici per i valori delle prime otto.
Diciamo, l'incognita, adesso stiamo volando alto perché siamo tutti entusiasti, poi la Lazio ce ne fa 4,
almeno
0, però l'incognita sembra davvero essere che cosa può fare Juric con una squadra di questa qualità, perché Juric allenatore con una squadra di questa qualità non l'abbiamo visto, ce l'aveva Crotone, qualità relativa alla Serie B, e fece molto bene, in Serie A l'abbiamo visto col Genoa, l'abbiamo visto col Verona, e quando non erano delle squadre con le porte girevoli in cui ne avevi uno e il giorno dopo non ce l'avevi più e avevi il fratello argentino, ha avuto squadre davvero mediocre, si è inventato lui giocatori come che magari poi sarebbero usciti normalmente, come Zaccagni, come Barak, tutte, diciamo, invenzioni di Juric a quel livello. Anche Barak era uno che tra Udinese e Lecce non aveva mai fatto vedere le possibilità di andare magari in una big come invece poteva sembrare dopo la scorsa stagione.
Sì, beh, la rosa di quando, adesso non me la ricordo bene, ma quando era al Genoa la rosa era decisamente più forte di quella del, sì, ma erano più forti di quella del Verona, però probabilmente, anzi sicuramente non era ancora questo Juric, nel senso che doveva ancora passare dalla parentesi di Verona, infatti dal Genoa è stato esonerato, cacciato perché giocava malissimo, non faceva punti, quindi non l'abbiamo mai visto con una squadra qualitativa come questa nel momento giusto anche per lui, mettiamola così.
Sì, secondo me Juric si ritrova, allora, già di natura lui tendenzialmente produce squadre che sono tignose, che danno fastidio un po' a tutti, no? Che tendenzialmente sono poco digeribili, proprio per il gioco che fa e anche per la fisicità che ci mettono poi i giocatori in campo. Secondo me con la qualità che si ritrova adesso, certo, sempre che Brecalo, Prat, Pobega, Mandragora rispettino sempre gli standard che hanno dimostrato in queste partite, secondo me potrebbe davvero puntare un pochino più in alto, perché ha una squadra competitiva. Quindi il fatto di essere competitivi vuol dire poco e niente, perché puoi essere competitivo e fare male perché ti va male quella giornata, però se, quando hai la squadra competitiva hai delle grandi possibilità di fare meglio e di fare molto molto bene anche contro squadre che tendenzialmente sono targettizzate come più forti di natura sulla carta. Quindi se Juric riesce soprattutto a vincere quelle partite fondamentali, come per esempio arriverà quella col Venezia e ha già vinto quella con la Salernitana, tendenzialmente si mette un po' in pace l'anima per la zona salvezza. Da lì in poi, secondo me, è tutto un di più. È tutto un... il Toro ne può guadagnare e arrivare anche un pelino più in alto. È per quello che io sono un po' più positivo, perché vedo le possibilità, che poi non è detto che si concretizzino, ovviamente, però... secondo me Juric può, col suo metodo di lavoro, fare molto molto bene.
Direi che non ci resta che vedere.
Non mi abbiamo parlato di Milinkovic.
Ah, vuoi parlare di Milinkovic?
E io di Milinkovic dovevo soltanto dire che ha fatto una parata, è stata decisiva, che fosse complicata o meno, per me era difficile perché la palla rimbalza per terra e lui si butta a gatto con tutta la sua altezza. Cioè, non era impossibile, non era la parata...
lentuccio. È vero,
sì.
La tecnica di parata è difficile perché poi per uno alto 2,02 m andare a terra...
Per abbassarsi,
infatti,
sì.
Infatti è stato abbastanza lento ad abbassarsi, ha fatto in tempo perché il pallone non era forte. Bravo.
Sì. Però appunto io mi chiedevo se fosse rivalutato completamente. No, io dico di no. No. Manco per idea.
No, sta crescendo, i risultati aiutano a dare morale e a far crescere anche lui, e il Sassuolo ha tirato 3 volte. La prima ha preso il palo, la seconda ha fatto gol, non c'entrava niente lui in fuorigioco, e la terza lui ha parato. Se tutte le partite sono così, tanto, tanto meglio, però se la Lazio fra 2 giorni fa 12 tiri in porta... se para diventa più credibile, ecco. Cioè più, non più credibile, ma è un test più probante. perché tra Salernitana e...
si sa che chi, cioè, quello che fa un portiere forte è la difesa, eh. Adesso parliamoci chiaro, poi gli interventi singoli vanno bene, però se hai una bella difesa davanti, poi il portiere ti può fare la parata, però appunto sì. Cioè, anche sì. Sirigu ha fatto, tra virgolette, e non me ne vogliano, la figura del cioccolataio l'anno scorso, però prendeva appunto 12-15 tiri a partita e obiettivamente non è che possa prendere tutte lui.
No, sì, no, cioè... diciamo, i portieri delle grandi e i portieri delle piccole fanno un po' due sport diversi.
Sì.
Perché il portiere delle grandi prende due tiri a partita e deve essere pronto su quei due. Il portiere delle piccole ne prende 15 e deve provare a limitare i danni. Quindi sono... poi non sono mai stato portiere di alto livello, però mi sembrano proprio due approcci diversi da quel punto di vista.
Sì, quello è vero.
Uno resta sempre nella partita, perché uno come Crandi, ad esempio, al Cagliari, che è un portiere straordinario, ma lui è costantemente chiamato in causa, è costantemente nella partita. Uno come Szczęsny, per citare uno che non sta facendo benissimo, anche se ha giocato bene contro il Milan, è uno che gli arriva quel tiro e su quel tiro però devi essere pronto, anche se non irresistibile, e non ti verrà perdonato altrimenti.
Sì, certo. Sì.
D'accordo.
Sei contento? Possiamo chiudere?
Sì. Possiamo chiudere la puntata numero 90, che fu il primo numero di Rolando Bianchi, ci tenevo a ricordarlo a chi non se lo ricordava.
Gran giocatore. Presente. Gran giocatore, gran capitano.
Vero.
Rolando Bianchi, per citare un famoso podcast, sopravvalutato, sottovalutato o giustamente valutato?
Giustamente valutato. Giustamente valutato.
Io dico sopravvalutato, così abbiamo il quadro completo. Una volta faremo una puntata speciale su Rolando Bianchi, ma non sarà questo.
Con ospite Rolando Bianchi, in cui discuteremo di Rolando Bianchi davanti a lui.
Sì, bello. Gli dirò... no, non penso che
sei sopravvalutato
perché sono un vigliacco. Grazie Gualtieri La Sala, grazie.
Grazie Nicky, grazie Gualti, e ciao a tutti.
Ciao con tutti quelli che ci hanno seguito in live, tutti quelli che ci hanno seguito on demand su tutte le piattaforme di podcast, e noi ci sentiamo martedì prossimo. Avremo giocato contro la Lazio, contro il Venezia, e avremo sicuramente tantissimi altri spunti di cui parlare. Alla prossima, ciao
ciao,
ciao.